Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Nostro graditissimo ospite per Una vita e una storia è padre Luciano Rocchi. Buongiorno padre.
Buongiornissimo. Il mio ringraziamento per il privilegio di parlare attraverso la SBS e a tutti i miei amici ed amiche della nostra famiglia italiana emigrata.
Siamo noi che dobbiamo ringraziare lei.
Questo mi fa un immenso piacere, che poi veda che alla mia età forse divento frivolo. Delle volte dico: ma signore, come vanno le cose? E vado in cappella e poi prego e poi spesso mi appoggio all'altare, bacio l'altare. Nella nostra cultura noi abbiamo la spontaneità benedetta. La spontaneità, forse ce l'hanno insegnato i nostri grandi poeti, quel Dante della Divina Commedia e Petrarca, erano i capelli d'oro e l'aura sparsi, e dunque noi abbiamo questa immensa ricchezza che gli studiosi ci invidiano in qualche modo.
Padre Rocchi, adesso veniamo a lei. Lei è nato a Modena ed è arrivato nel 1951 e mi ha detto da Venezia. Perché ha preso questa decisione?
Guardi, io ho cominciato da ragazzo a sognare l'Africa e poi, appena mi fecero diacono, feci l'applicazione. Dunque il missionario non è mai mandato, il missionario riceve la consegna, però l'iniziativa deve partire dal soggetto. Difficilissimo che ad esempio un superiore generale dica a un frate: vai in missione. Deve essere il frate che dico: applico per andare in missione. E allora successe che appena fui ordinato diacono misi una lettera sotto l'altare e poi dopo lo mandai al provinciale, il quale mi rispose: beh, abbiamo ricevuto la tua applicazione, cerca di supplire alla giovane età con la virtù e con la preparazione. E allora arrivò. Dunque le possibilità erano per l'Africa, e infatti noi avevamo già i missionari cappuccini emiliani in Africa, nella Abissinia, nell'Etiopia, e poi c'era il Brasile, dove avevamo anche in antico dei missionari, e poi c'era la grande Australia, dove avevamo moltissimi emigranti da tutte le parti d'Italia. E le dico subito che venendo in Australia, specialmente con la comunità nostra di operai, emigranti esemplari, ardenti, conoscevano già i frati cappuccini nella loro parrocchia in Italia, nel loro paese. Il cappuccino era molto popolare, era il frate del popolo, sì, che io venni qua e trovai una specie di, io scrivevo a mia madre, dicevo: guarda mamma, che sono ancora nella luna di miele, questo paese è meraviglioso. Poi delle volte, sai, cosa ho anche descritto, che gli spaghetti che facevano qui in Australia erano migliori di quelli di mia madre, perché venivano fatti qui, specialmente da famiglie che erano abituate. Dunque in Emilia, in Romagna, abbiamo la famosa minestra, non abbiamo tanta pasta asciutta, sì, che questa è la mia luna di miele, che poi cominciarono a viziarmi. Quando sbarcai dal Toscana dopo un viaggio meraviglioso con questi ragazzi giovani emigranti, il giornale di Melbourne, il cosiddetto Age, mi sbiaccò, è una frase dialettale, in prima pagina, tutta la prima pagina, con queste parole: abbiamo il benvenuto ad un nuovo australiano, New Australian, padre Luciano, che prenderà residenza a Villa Gonzaga, dove noi oggi abbiamo un bellissimo santuario e siamo come la clinica spirituale della nostra famiglia italiana. A quel tempo era una villa con un bellissimo parco, campo da tennis, e avevamo la cappella privata della famiglia. Poi dopo ci fu un frate toscano, padre Bonifacio Zurli, che cominciò a bussare alla porta delle famiglie. Dice: guarda che dobbiamo fare una chiesa per gli italiani, perché noi non possiamo da Hawthorn distribuirci, moltiplicarci per andare nelle diverse parrocchie a fare un battesimo, fare un matrimonio. E così sorse il bellissimo santuario. Io delle volte ho avuto delle ambizioni e chiamo il santuario di Sant'Antonio la piccola piccola Padova. Immaginarsi se non sono ambizioso. A Padova naturalmente abbiamo la grande basilica di Sant'Antonio, ma Sant'Antonio è molto più popolare che addirittura San Francesco. San Francesco è di famiglia con i colti, con gli intellettuali, con la storia. Antonio è il santo del popolo, non il santo solo di Padova, è il santo di tutto il mondo.
Ma Sant'Antonio non era italiano?
Era portoghese, ma predicò naturalmente in Italia, a Padova. Era un grande missionario, seguace di San Francesco d'Assisi. Anzi, San Francesco d'Assisi incontrò questo giovane studente colto portoghese e disse: va bene, tu diventerai il vescovo dei miei frati, cioè sarai il maestro, il dottore. E difatti poi Sant'Antonio insegnò teologia ai frati e poi visse in Romagna, che c'è ancora il tempio di Sant'Antonio. Poi naturalmente quando arrivò la sua giornata, che giunse a sera, andò al riposo eterno alla gloria di Dio proprio nella città di Padova.
Lei mi ha parlato di Padova in particolare, ma mi parli della sua partenza. Quando è partito c'era sua madre ad accompagnarla, quanti anni aveva?
Che cosa successe? Guardi, quando io partì per l'Australia eravamo due sacerdoti. C'era padre Zeferino Grisendi. Padre Zeferino lavorò molto a Sydney ed era segretario presso l'annunciatura. A quel tempo si chiamava la delegazione apostolica, era segretario, che mi portò lì due ex missionari dell'Africa. E naturalmente era un sogno, era un'avventura. Era quello che ho chiamato sempre la luna di miele, come dicevo con mia madre. E mia madre poi guardi che papà dice: guarda, lascialo andare, perché quando io ho voluto sposarti l'ho fatto io e nessuno mi ha impedito niente. Guardi le donne, mia madre dice: ma vedi poi che tu sei l'unico uomo in famiglia. Io ho 6 sorelle e in casa eravamo la minoranza. C'era il papà Fernando e c'era padre Luciano, Camillo, il mio nome di battesimo è Camillo, e poi c'erano 7 donne, c'era la mamma Marcolina e c'erano le sorelle Olga, Liliana, Bianca, Valì, Valeria, Mirella e Maria. Guardi un po' che giardino.
E non le è dispiaciuto lasciare l'Italia con questa famiglia?
Eh sì, la molla veramente è stato il mio grande conforto, di sapere che la mia famiglia mi aveva in tutti i modi nutrito, nutricato, educato, eccetera. Ed ero qui con questi ragazzi ed era una compagnia. A quel tempo, parlo con un po' di nostalgia, avevamo questi ragazzi giovanissimi, arrivavano da Italia, eleganti, e io ero fresco fresco, avevo 24 anni. E quando fui ordinato arrivai qui che avevo 25 anni e mi misi subito all'attività pastorale. Consisteva nel visitare gli ospedali, sì, andavamo alla direzione dell'ospedale, chiedevamo il nome degli italiani ammalati, dei pazienti. Mi ricordo sempre una volta che c'era un Rossi e dico: questo qui non può essere che italiano. E andai a trovarlo e quello mi disse: sono scozzese. E questo mi fece vedere che noi siamo la famiglia di Dio, e per noi il fatto della fraternità, della fratellanza, dell'essere internazionali e multiculturali, per noi è certamente un titolo di vantaggio, perché fino ai tempi romani Roma era piena di esteri, avevamo gli africani, era il caput mundi, sì, che quello è stato un po' un vantaggio. Sì, che voglio dirle che successe che io adesso scherzo delle volte, dico: voi australiani siete tutti razzisti. Guardate un po', io sbarcai a Melbourne e mi mettesse completamente sulla prima pagina dell'Age con tanti complimenti. E poi dopo, che cosa avete fatto? Mi avete dato una medaglia d'oro come un contributore al, chiamiamolo, multiculturalismo, per servizi alla comunità emigrante ed emigrata. E qui sono ancora con poco fiato a ringraziare Dio. Sai che io vado dentro e fuori dalle cappelle, ci sono due cappelle, c'è il santuario e le due cappelline. Io vado dentro e alla mia età ho una specie di familiarità con il buon Dio, con il Signore. Dico: ma Signore, cosa mi combini? Vedi che non fai altro che imbarazzarmi le famiglie che vengono a vedermi.
Padre, quanti anni ha?
90, faccio 90 il 10 del mese di marzo.
Complimenti, le faremo gli auguri poi.
Molto gentile, io sto pensando, mi piacerebbe quel giorno sedermi, dormire e ringraziare Dio. Sai che io vado in cappella e scherzo con il Signore, dico, Signore guarda un po' chi c'è qui con me. E comincio a vedere i miei genitori, gli amici, le amiche, le persone care. Poi dopo dico, adesso Signore andiamo a lavorare. A volte dico al Signore, senti, devo dire la messa. E quello mi dice, no, fai colazione prima che non stai in piedi. E così mi diverto, non so se questa sia la spiritualità massima, ma ripeto, c'è questa spontaneità di vedere Dio proprio presente ed è questo grande pontefice che ci dice, ma scusate, lasciatevi amare perché il Signore è Lui che vi cerca, state tranquilli, non vi perderete, il Signore vi troverà. E infatti io poi dico al Signore, dico, guarda dove mi hai portato, sono qui.
Padre Rocchi, lei è da 65 anni in Australia, quante volte è tornato in Italia?
Forse 8 volte. Dunque l'ultima volta andai a seguito di una sepoltura. I figli di questa bellissima mamma, meritevolissima nella comunità, disse il padre, guardi, questo biglietto di Emirates, dice, è per lei, se lei non va, la mamma non le perdonerà. E questa famiglia poi, la mamma, era una volontaria specialmente degli ammalati. E io avevo forse 25 anni appena e avevo sotto i piedi una piccola Fiat, si chiamava il Topolino, ma sì, e mi impacchettò il pranzo per un marinaio che si trovava all'ospedale qui a Geelong. Erano le signore dedicatissime, io le chiamavo le mie principesse perché se c'era da fare di interpreti, di visitare gli ospedali, e furono le mie maestre, le mie collaboratrici.
Lei una volta mi ha detto che a lei piaceva andare in bicicletta.
E mi piaceva, bravissimo, e si immaginarsi, sulle nostre colline, e noi siamo ai piedi degli Appennini, veniamo da zone bellissime come l'Italia. Io delle volte penso, dico, come ho fatto a lasciare il mio paese, che è proprio la terra natia, per venire così lontano, che poi dopo, se guardiamo attorno, troviamo nella creazione questo meraviglioso pontefice che ha pubblicato l'enciclica Si Laudato, che è il cantico di Frate Francesco, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue sono le laudi, la gloria e l'onore. Laudato sia, mi Signore, per sora nostra morte corporale, addirittura, per sora nostra madre terra, la quale ne sostente, ne governa e produce meravigliosi frutti con fiori ed erba. Il grande cantico di Francesco d'Assisi è il cantico delle creature. Vedo un po' se non siamo noi privilegiati con questa ricchezza e questa responsabilità di cultura e di santi. Delle volte io penso anche ai tempi moderni, guardi che abbiamo a San Giovanni Rotondo in tutto il mondo, abbiamo un piccolo frate, Padre Pio, che tutti ci invidiano. Non è un'invidia, per amor di Dio, hanno questa grande realtà, devono imbattersi in un altro piccolo italiano come Francesco d'Assisi, il più santo degli italiani e il più italiano dei santi.